al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Cari fratelli e sorelle, nella prima domenica di febbraio ricorre in Italia la giornata per la vita. Mi associo ai vescovi italiani che nel loro messaggio invitano ad investire sulla vita e sulla famiglia anche come risposta efficace alla crisi attuale.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Avete ascoltato la proposta arrivata da Benedetto XVI ieri dopo l'Angelus, investire nella vita, investire nella famiglia per superare la crisi. Una proposta che prendeva spunto proprio dalla 35esima giornata nazionale per la vita che è stata celebrata ieri dalla Chiesa italiana, una proposta che riprendeva proprio il tema di quella giornata, un tema sottolineato anche dal Movimento per la Vita. Generare la vita vince la crisi, investire in famiglia e vita, questa è la proposta controcorrente che arriva proprio dal Papa, arriva dalla Chiesa Cattolica, anche dai movimenti laici come il Movimento per la Vita che fanno parte del mondo cattolico. Buon pomeriggio a tutti voi, un ringraziamento a Tommaso Pallottino che è in console, ci sono Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia, Fabio Colagrande al microfono, e saluto subito il primo ospite che abbiamo al telefono, il professor Luigino Bruni. Professore, buon pomeriggio, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Docente di economia politica qui a Roma, all'Università LUMSA, ma anche professore all'Istituto Universitario Sofia del Movimento dei Focolari all'Oppiano. Professore, è davvero una proposta controcorrente in un momento di crisi investire su famiglia e vita?
Ma è controcorrente perché è insolita, ma è assolutamente centrale anche dal punto di vista economico. Noi sappiamo che quando, innanzitutto, la famiglia è il cuore di qualsiasi economia e di qualsiasi ripresa economica. Non a caso la parola economia greca viene da oikos, vuol dire casa. Quindi il primo luogo dell'economia è sempre la famiglia, non fosse altro perché è lì che nascono i lavoratori, è lì che nasce quell'entusiasmo per vivere, quella voglia di ricominciare ogni mattina a lavorare, a credere nel futuro, che ovviamente la famiglia alimenta, quando la famiglia ovviamente è un luogo di vita buona, non sempre, ma diciamo, noi parliamo della famiglia nel senso anche quando la famiglia è nella sua vocazione. Quindi non mi stupisce affatto che il Papa abbia voluto ricordare questa verità, che è una verità molto importante: senza vita, senza mettere al mondo figli, senza nuova vita. Sappiamo che c'è dietro questa crisi anche una profonda crisi demografica, non è un caso che la crisi ha colpito soprattutto quei paesi anche dove c'è un tasso di natalità basso, perché ovviamente si capisce che il sistema di welfare messo in piedi da cui il debito pubblico non è sostenibile se abbiamo pochi bambini e molti anziani. Quindi si capisce che c'è dietro la crisi un problema della vita. Ma soprattutto la vita significa anche questo, che di fronte, che in ogni crisi c'è sempre un po' il problema della morte, cioè c'è sempre una tentazione di fermarsi, di andare indietro. C'è sempre dietro l'angolo questa antivita, un messaggio negativo di mancanza di speranza, di fede, di futuro. Quindi quando si risponde con la vita, quando una famiglia mette al mondo un bambino, quando un anziano, nonostante magari malattie, acciacchi, crede nel futuro, parla di vita, parla di ottimismo, allora la famiglia è una risorsa economica fondamentale e oggi decisiva.
Ecco, i vescovi italiani su questo tema hanno scritto nel loro messaggio per la giornata per la vita: non si esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita con l'aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona umana e sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la vita proprio in una situazione di crisi. So che la logica del dono, della gratuità, è un punto forte anche della sua prospettiva economica, non è vero, professore?
Sì, sì. Appunto, purché la si intenda come abbiamo ascoltato ora, la gratuità, che non è il gratis o il prezzo zero, non è lo sconto, non è la mezz'ora in più fatta al lavoro per straordinario non pagato, ma le 8 ore vissute come compensi e con virtù. Cioè la gratuità di cui parliamo noi, di cui parla la Chiesa, di cui parlo anche io nei miei lavori scientifici, è la gratuità, è la caris della scrittura, che è quella dimensione della vita, appunto, che vale in tutti gli ambiti umani, anche l'economia. Peccato che l'economia moderna, soprattutto quella di stampo anglosassone, che sta invadendo un po' anche il nostro modello italiano sempre di più, ha detto che la gratuità non è una parola dell'economia e ha separato nettamente l'economia come luogo degli interessi e del denaro, del business. Business is business, questa famosa espressione nordamericana, e ha detto invece il dono e la gratuità sono faccende private e che al massimo possono essere come filantropia in certi imprenditori lungimiranti. Secondo me questo è un grave errore, perché la gratuità è il cuore dell'economia, nel senso che è appunto quella dimensione di voglia di vivere, di eccedenza umana, che quando manca il lavoro non funziona. Se io quando entro in classe insieme al professor Bruni non entra anche Luigino, non entra anche la voglia di vivere, la mia passione per i giovani, non faccio lezione, potrei mandare un PowerPoint e sarebbe la stessa cosa. Cioè in realtà la gratuità è tutta questa voglia di vivere, fede nella vita che diventa anche economia.
Ecco, ma questo errore che lei sottolineava di una certa visione economica poi si trasforma in un errore in politica, perché poi in politica non si investe sulla famiglia, non si investe sulla vita.
Certamente, noi siamo in Italia, uno dei paesi dove si parla molto di famiglia, anzi è spesso al centro di grandi polemiche, e poi se guardiamo ciò che hanno fatto tutti i governi, sinistra e destra, qui non c'è, qui c'è davvero una par condicio, negli ultimi 30 anni hanno fatto di tutto per complicare la vita alle famiglie giovani con figli, perché poi la famiglia è vero che è sempre famiglia, ma c'è una fase della vita della famiglia, quando la famiglia è giovane e ha dei bambini piccoli, che è diversa dalla famiglia che ha i giovani già fuori casa. Quindi c'è un problema oggi in Italia grande, economico, fiscale, che riguarda le famiglie con bambini, cioè che hanno una difficoltà, e dentro questo problema c'è il tema della donna. Noi non ne parliamo mai abbastanza, ma se oggi una donna che è sposata, che ha 2 o 3 bambini, in età ancora scolare, e vuol fare una vita lavorativa vera, come deve fare, perché ogni persona ha diritto a fiorire come lavoratore, cioè deve fare una vita diciamo eroica. Io ho mia sorella che è in una situazione simile, che praticamente sfiora le virtù eroiche per poter riuscire a lavorare, a portare avanti la famiglia. Cioè non c'è, la famiglia non è vista dal nostro mondo, perché semplicemente si vedono gli individui e non si vedono i rapporti, e la famiglia non è una somma di individui, è un valore se come comunità, e che quindi ha dei diritti e dei doveri in quanto comunità di persone legate a rapporti profondi e fondativi della civiltà. Diciamo, da noi non è vista, questo è uno dei misteri di una cultura cattolica che non ha prodotto una cultura istituzionale, politica e fiscale all'altezza dell'umanesimo cristiano.
Dunque possiamo davvero concludere dicendo che questa proposta può essere davvero, facendo anche un riferimento ironico, la proposta shock di queste ore: investire su vita e famiglia per rilanciare il paese.
Assolutamente, io penso, dicevo prima la famiglia, ma pensiamo anche alla scuola. Cioè, la scuola è profondamente legata alla famiglia, perché ogni famiglia sa che senza una scuola robusta non riesce a portare avanti un'educazione seria. C'è questo proverbio che amo molto, africano: per crescere un bambino ci vuole l'intero villaggio, e nel villaggio c'è anche la scuola. Pensiamo alla scuola come maltrattata in Italia negli ultimi decenni, è impressionante quanto poco si investa in scuola, non solo perché la scuola chiude all'una, cioè io tante scuole d'Italia all'una finiscono, ci sono 3 mesi d'estate dove i ragazzi stanno a casa, un modello nato quando le donne stavano in famiglia, non lavoravano, oggi è un modello disastroso, perché diventano spese aggiuntive in babysitting e attività. Quindi se non c'è un investimento serio in famiglia e scuola come alleati per il bene comune, siamo semplicemente un paese destinato al declino, ma non per il debito pubblico, per lo spread, ma perché non investiamo nella vita.
Professor Bruni, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a lei, buongiorno.
Dunque, investire sulla famiglia, investire sulla vita per superare la crisi, le parole del Papa ieri all'Angelus, riprendendo il tema proprio della giornata per la vita che ricorreva ieri. In linea con noi ora c'è, lo ringrazio molto, Pino Morandini, che è fondatore del Movimento per la Vita Trentino e vicepresidente del Movimento per la Vita Nazionale. Dottor Morandini, buon pomeriggio, grazie.
Grazie a voi, buongiorno a voi e buon lavoro nelle vostre trasmissioni e grazie per il vostro servizio.
No, grazie al Movimento per la Vita che in questa 35esima giornata nazionale per la vita ha proprio voluto sottolineare l'importanza di investire sulla vita anche per superare, come ricordava il Papa, la crisi economica che stiamo vivendo. In che senso, dottor Morandini?
Ma direi in duplice senso, cioè questa crisi non è solamente economica, perché penso che ormai è sotto gli occhi di tutti che accanto alla difficile momento economico-finanziario che vive la società, in particolare le famiglie che stentano a sbarcare in un aereo, le famiglie dove manca il lavoro, e già questo basterebbe, mi pare che si associ a questa una crisi che va più in profondità, una crisi tante volte di speranza, la gente che è abbastanza disperata, la gente che non è più in grado di cogliere il senso della vita, non viene aiutata per questo, c'è una crisi sostanzialmente anche di valori. Per cui è chiaro che nel momento in cui si accoglie la vita, e naturalmente accogliere la vita vuol dire dovere della comunità, di dovere all'interno della comunità di chi può aiutare ad accogliere la vita, proprio perché diversamente non si declina l'affermazione che la vita è un dono, perché c'è chi fa fatica oggi ad accogliere la vita, tante volte basta, come molte volte l'esperienza dei centri di aiuto alla vita documenta, basta anche un po' di vicinanza, un piccolo aiuto per far accogliere la vita, qualche altra volta invece ci vuole qualcosa di più. Allora dicevo, l'accogliere la vita, ormai la storia lo sta dimostrando, aiuta a superare le crisi, prima di tutto, tanto per vedere il contingente, di tipo economico-finanziario. Penso che i paesi emergenti nel mondo oggi, economicamente emergenti, lo testimonino ampiamente. Da quando hanno investito sulle nascite dei loro figli, sono ai primi posti nelle classifiche dell'economia. Ma poi, cosa ancora più importante, fa scaturire, fa diventare esperienza la categoria del dono, e questo è determinante in una società che oggi è fortemente individualista. Ecco perché l'individualismo è considerata purtroppo giustamente la madre di tutte le crisi, perché è figlio di una cultura nichilista che rende tutto moralmente equivalente, l'accogliere la vita e non accogliere la vita, l'assistere chi fa fatica nella vita terminale o chi non fa fatica, l'assistere chi o l'aiutare chi fatica a trovare il lavoro, chi non fa fatica. Invece non è così. Stiamo toccando con mano che le questioni che oggi sembrano, secondo il comune modo di pensare, secondarie, come la vita, come la malattia, come gli stati vegetativi, come il dolore, come la medicina palliativa, la disabilità, come il rapporto medico-paziente, queste cose di cui ci si accorge quanto sono importanti quando magari si vivono in prima persona, oggi secondo la cultura dominante sono considerate orpelli secondari, ed invece sono fondativi, sono fondativi di una comunità, perché dicono l'umanità o la non umanità a seconda dell'approccio e del rapporto che si ha con queste esperienze, con cui uno Stato, anche una comunità politica si pone di fronte ai propri cittadini. E questo fa la differenza fra lo Stato che si considera una comunità o lo Stato invece si considera un po' arrogantemente, devo dire, come colui che tiene solamente a gestire interessi, a mediare fra interessi, ma non tiene presente la vita fragile, quindi la questione va proprio nel profondo del cuore dell'uomo.
Ecco, vicepresidente Morandini, c'è anche una questione demografica legata a questa prospettiva, un paese anziano, un paese sul quale però la politica sembra non voler scommettere con delle scelte, degli interventi, con investimenti di risorse sulla persona, sulla famiglia e sulla vita.
Ma consentitemi di, a questo proposito, di partire, così mi viene in mente in questo momento, una frase bellissima del nostro Alcide De Gasperi, il quale diceva che il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista pensa alle prossime generazioni. Io auspico davvero che ci sia qualche politico che abbia questa statura, perché oggi il non voler pensare al futuro è davvero miope, perché è sotto gli occhi di tutti che la generazione che oggi ha 20 anni, quando ne avrà 40 e quindi avrà in mano la società, la politica, l'economia, dovrà pagare, se proseguiamo con questo trend di denatalità, dovrà pagare contributi previdenziali, sanitari e quant'altro altissimi, molto più alti di quanto si debbano pagare oggi per mantenere una fascia di anziani sempre più vasta. Allora, io sono partito da questo esempio che ha una caratura, se vuole, solamente economica, ma non soltanto, proprio per far capire che il fare figli, cercare di invertire questo trend di denatalità, conviene a tutti, conviene al cuore dell'uomo, perché quando arriva la vita innocente, il cuore si spalanca all'accoglienza e i bambini sanno riannodare relazioni anche nelle famiglie che magari erano interrotte da tempo, ma non solo, ma fa bene all'economia. Penso che fior di economisti che a tutti noti hanno documentato, come sanno fare bene loro, di fronte proprio ad autorevoli altri economisti, come il fare figli tira sull'economia di un paese, non solo, ma in prospettiva riduce il peso che già sarà forte sulle generazioni di mezzo, allora quando si dovranno trovare a sostenere l'assistenza previdenziale, pensionistica, sanitaria, sociale di molti, moltissimi anziani. In questo senso anche qui diventa educativa la questione, perché se non si promuove oggi il valore della vita fragile, penso soprattutto alla fragilità all'inizio e alla fine, ma anche al durante, come si riuscirà a chiedere rispetto per la vita anziana, per la vita fragile nella fase terminale della vita, ad una generazione che vedrà questa fascia di anziani come un peso finanziario, come un peso sociale, come un peso sanitario. Quindi la questione culturale e economica sono profondamente incentrate e raccordate, sono intrecciate profondamente. Ha fatto molto bene il cardinale Bagnasco nella prolusione di lunedì scorso a parlare di bioeconomia.
Ecco, Pino Morandini, molti sono rimasti stupiti, ci sono state anche delle polemiche quando alla fine dello scorso anno venne pubblicato il messaggio per la 46esima giornata mondiale della pace di Benedetto XVI, e in quel testo il Papa si chiedeva come si può pensare di realizzare la pace, lo sviluppo integrale dei popoli o la stessa salvaguardia dell'ambiente senza che sia tutelato il diritto alla vita dei più deboli, a cominciare dai nascituri. E dunque metteva in relazione in maniera originale proprio la tutela della vita dei più deboli con la pace, quindi allargando anche un po' il concetto di pace, non è vero?
Certo, ma devo dire che ancora una volta Benedetto XVI è stato straordinariamente profetico. Fra l'altro, come lei ricorderà, fu lo stesso Giovanni XXIII nella Pacem in Terris a evidenziare che se non c'è rispetto per i diritti umani fondamentali a partire dal diritto alla vita, non si può costruire realmente una pace vera. E Madre Teresa di Calcutta, come lei sa bene, nel 1979, ritirando il premio Nobel per la pace, al giornalista che riuscì per primo ad avvicinarlesi e che le chiese un commento a caldo, disse testualmente: se accettiamo che una madre sopprima il proprio figlio nel grembo materno, che cosa ci resta? L'aborto è il principio che mette in pericolo tutta quanta la pace nel mondo. Anche poi San Padre Pio ha aggiunto dei commenti straordinari proprio sul raccordo fra la pace e la vita. D'altronde è evidente, no? Sotto gli occhi di tutti, cioè gli sguardi di quei bimbi e di quelle madri che non si vedranno mai, bambini che non si vedranno mai, evidentemente dicono che la questione della pace non è per nulla una questione ideologica, ma che intercetta anche quegli sguardi, e quindi l'accoglienza della vita diventa davvero il primo mattone per costruire la pace, perché una nazione che non fa tutto il possibile per accogliere i suoi figli più piccoli deve interrogarsi profondamente se davvero lavora per la pace. Ecco anche perché l'obiezione di coscienza sanitaria è una testimonianza che considero fortemente profetica.
Ecco, venendo in chiusura proprio alla situazione italiana, i dati più recenti parlano di un decremento del tasso di abortività, ma è in crescita la quota di aborti di non italiane. Che commento ci fa come vicepresidente del Movimento per la Vita?
Il commento primo era che i primissimi tempi in cui gli stranieri erano in Italia erano ancora, grazie a Dio, pervasi dalla loro cultura. La gran parte degli immigrati avevano una cultura sicuramente del valore del figlio, del valore della vita, e quindi e quindi il ricorso all'aborto era più circoscritto per quanto riguardava la loro fascia. Un po' alla volta che cosa è accaduto? Che si sono lasciati permeare dalla cultura dominante nell'Occidente, che pur nella speranza che noi nutriamo sempre, perché alla fine Gesù ha testimoniato che la vita vince la morte, quindi sicuramente la causa della vita vincerà, però ha bisogno delle mani, dei cuori e delle menti di tanti uomini e di tante donne, si sono lasciati pervadere da questa cultura, non certo per la vita, che oggi pervade l'Occidente, e purtroppo stanno ricorrendo in maniera massiccia all'aborto. Vorrei anche annotare, fra l'altro, perché è un dato che spesso viene sottovalutato, lasciato nel dimenticatoio, c'è poi tutta quella che viene chiamata impropriamente contraccezione d'emergenza, la quale, allorquando c'è stato il concepimento, mi riferisco alla pillola del giorno dopo, la pillola di 5 giorni dopo, evidentemente se c'è stato concepimento è purtroppo abortiva, e questi sono tutta una serie di aborti che non sono ufficialmente segnalati. Proprio per questo, proprio di fronte anche a queste ultime manifestazioni di cui parlavo, c'è sempre più bisogno di un lavoro culturale, proprio per avvicinare le coscienze e soprattutto far sentire la profonda ragionevolezza, la laicità, direi, che sta alla base di questo valore, che è un valore che, poiché riguarda figli e madri, è un valore che noi abbiamo sempre considerato trasversale e quindi dovrebbe appartenere a tutte le civiltà, a tutte le ideologie e a tutte le culture.
Io ringrazio molto Pino Morandini, vicepresidente del Movimento per la Vita Nazionale, oltre fondatore del Movimento per la Vita Trentino. Dottor Morandini, grazie e buon pomeriggio.
Grazie a voi, buongiorno.
La 35ª giornata per la vita e le parole del Papa ieri all'Angelus: investire sulla vita e sulla famiglia come risposta alla crisi attuale. Questo è il tema di questa puntata di Al di là della notizia, che vado a chiudere salutandovi da Fabio Colagrande. Buon pomeriggio.